I poeti nell'antichità greca erano dunque i detentori del sapere riguardante il passato. I poeti raccontavano il passato di singole località, ma anche grandi eventi che riguardavano più località contemporaneamente. La guerra di Troia, in fin dei conti, se ci pensiamo, è una specie di guerra generale, coinvolgendo diverse città, che erano poi le città della Grecia balcanica, da cui venivano i diversi principi achei. I garanti, ovviamente, della veridicità di quanto i poeti intonavano, cantavano e così raccontavano al loro uditorio erano le muse o comunque in generale la divinità. Insomma, la verità raccontata dai poeti non era farina del loro sacco. Una divinità faceva da garante. Per arrivare ora a un cambiamento da questo quadro arcaico tracciabile attraverso l'esame e l'analisi della testimonianza omerica, e per arrivare quindi anche alla nascita, in un certo senso, della storiografia come inchiesta individuale, personale, in senso stretto, dobbiamo attendere la seconda metà del VI secolo a.C. e volgerci in particolare alla Ionia, un'area della costa micrasiatica, una terra greca posta ai margini occidentali di un grande impero che per l'appunto è l'impero persiano, negli anni fondamentalmente di Dario I di Persia. Notate bene, l'area ionica sì, ma in particolare una città della costa ionica, che è per l'appunto la città di Mileto. Che cos'era Mileto nel VI secolo a.C.? Negli anni in cui fondamentalmente erano molto forti e molto potenti i persiani, no? Sapete, l'impero persiano è nato con Ciro alla metà del VI secolo. Ora, Mileto, per quanto subordinata all'autorità del persiano, era una città straordinariamente florida. Addirittura viene definita da Erodoto in V-28 delle sue storie, come Proschema Ioniis, la perla della Ionia. Mileto, nel VI secolo a.C., era addirittura la culla della filosofia e della physis. Personaggi come Talete, Anassimandra, Anassimene erano tutti originari di Mileto. E che cos'è questa filosofia della physis? Questa che può considerarsi come la prima espressione della filosofia antica greca. Questa filosofia della physis altro non era che il tentativo di interpretare la natura in forma razionale, esaminandola nelle sue componenti di base, utilizzando i dati dell'esperienza sensibile attraverso la ragione, esclusivamente la ragione, risalire a un'archea, a un principio, identificabile chiaramente con un elemento. È questo il contesto in cui vediamo emergere la prima storiografia, la prima inchiesta storica propriamente detta. Prima storiografia che viene esemplificata da una figura intellettuale rilevante, cioè da Ecateo di Mileto e dalla sua opera. Ecateo è ricordato come uno storico, ma per certi versi potremmo ricordarlo, e a breve capiremo anche perché, come un filosofo, anche lui, della physis, non meno di Talete, Anassimandro e Anassimene. Qualche notizia sul conto di Ecateo? Qualche notizia sulla sua vita e sulla sua persona, l'abbiamo da Erodoto, quinto 36-23 in particolare. Queste notizie che ora vi presenterò in forma molto sintetica e breve, anche perché avremo modo di reggerle direttamente, esaminando il testo erodoteo più avanti nel corso, queste notizie, dicevo, di Erodoto ci permettono di capire che Cateo era un intellettuale anticonformista e sul versante politico anche lungimirante. Ora, cosa racconta Erodoto? Beh, nel 499 a.C., anno del principio della rivolta ionica, Mileto si ribellò allora alla Persia, retta da Dario I, gran re. Questa rivolta poi durò fino al 494 a.C., si spegne infatti con l'occupazione di Mileto da parte dei persiani. Ecco, all'inizio della rivolta nel 499, Ecateo avrebbe consigliato ai concittadini di non ribellarsi alla Persia, quindi Ecateo era contrario alla ribellione. E a questo scopo avrebbe elencato, catalegon, dice Erodoto nel testo greco, i popoli sotto il controllo di Dario I, sottolineando così la superiorità militare dei persiani. Come vedete, da quel che racconta Erodoto si capisce che Cateo era un uomo molto pratico, pragmatico, cercava di far capire ai concittadini che porsi contro la Persia, che era l'impero universale del tempo, non era proprio la mossa più saggia da fare. Ma Cateo, previdente, sapeva bene, insomma, che sarebbe stato difficile vincere la resistenza dei suoi concittadini desiderosi di rivolta. E allora, di fronte all'inevitabilità della volontà di rivolta, osserva Erodoto, Ecateo avrebbe suggerito che, se proprio si doveva passare alla ribellione, si utilizzassero i tesori di Creso di Lidia conservati nel santuario di Apollo a Didima, una località vicino a Mileto, investendoli nella flotta. E si può ben capire come Cateo, dando questo suggerimento, si esponesse al rischio di impietà. Chi in effetti suggerisse ai concittadini di utilizzare risorse consacrate alla divinità per fini che fossero irrelati al culto del Dio, evidentemente poteva essere visto per sacrilego. Attenzione, il sacrilegio al tempo poteva essere anche pagato con la pena di morte. Non era cosa da poco. Certo, possiamo soltanto immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se veramente Mileto si fosse dotata di flotta seguendo il suggerimento di Ecateo. Probabilmente la rivoluzione navale di Temistocle che rese attraverso la legge navale Atene una grande potenza, la vigilia della guerra contro Serse, la vigilia del 480 a.C., ebbene questa rivoluzione sarebbe stata anticipata di un ventennio, fondamentalmente, no? Visto che il suggerimento ai milesi di dotarsi di una flotta sarebbe venuto su iniziativa di Ecateo proprio nell'anno 499 a.C. Ora, di Ecateo sappiamo anche che scrisse delle opere. Una descrizione della Terra in due libri, Periegesis Thesges. Forse corredata da una carta della Terra, ma questo è un punto particolarmente dubbio. Scrisse comunque anche delle storie, chiamate anche genealogie o anche eerologia, in quattro libri, Historiae o Genealogiae o Eerologia. Quindi, se la descrizione della Terra in un certo senso ci suggerisce che Cateo fosse uno scrittore che si occupava di tematiche geografiche, ma anche di tematiche etnografiche, laddove l'etnografia è l'illustrazione della storia, degli usi e dei costumi, evidentemente di diversi popoli toccati nel viaggio, nell'itinerario periegetico, ecco che le storie o genealogie o eerologia ci consegnano un Ecateo attento e sensibile alla ricostruzione del passato. Vedete, il tema delle genealogie era un tema molto delicato al tempo di Ecateo, tra VI e V secolo a.C., perché si trattava in un certo senso di definire l'origine nobile delle più importanti famiglie contemporanee del mondo greco. Tutte queste opere, la descrizione della Terra e le storie o genealogie o eerologia in quattro libri, sono andate perdute. Noi le conosciamo in realtà soltanto attraverso delle citazioni di autori la cui opera è sopravvissuta, ovviamente, ma sono autori più tardi. Le testimonianze, cioè le informazioni sulla vita di Cateo, e i frammenti, cioè le citazioni o quelle che si suppone essere citazioni dalle opere perdute di Cateo, sono state raccolte da Felix Jacobi in un'opera monumentale intitolata Die Fragmente der griechischen Historiker, la sigla è FGR-IST, volume primo A, pubblicato a Berlino nel 1923. Con questo progetto monumentale di raccolta degli storici detti frammentari, storici la cui opera fondamentalmente perduta e sopravvive soltanto attraverso citazioni, Jacobi voleva in un certo senso ricostruire tutto quello che della storiografia antica è andato perduto. Ebbene, il primo storico frammentario è Ecateo. Ecateo, infatti, è il numero uno. La raccolta proprio comincia con Ecateo. E lo capiremo, insomma, Ecateo viene identificato a ragione da Jacobi come il primo storico a tutti gli effetti. Quindi dietro la scelta di Jacobi non ci sono soltanto delle ragioni cronologiche, ma anche delle ragioni concrete di contenuto che a breve si paleseranno.